Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ed eccoci puntuali come sempre, buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti in questo spazio di approfondimento, grazie ad Adriano Vitali, Eva Rorman e Patrizio Ciprari che stanno praticamente gestendo la parte tecnica. Apriamo questa trasmissione e parliamo di caldo, però prima voglio esprimere cordoglio per quanto è accaduto in Afghanistan. Una bomba contro gli italiani ha ucciso un parà e altri 3 soldati sono rimasti feriti, 2 soldati sarebbero addirittura gravi, quindi cordoglio è stato espresso non solo dai politici, da Berlusconi in testa, ma anche da tutte le forze militari e dalle persone che sono strette intorno ai familiari, gli amici e i parenti. Adesso parliamo di caldo, purtroppo è brutto fare questo salto così enorme, però anche di questo dobbiamo parlare perché la radio è anche questo, no? La radio è anche bella per questo motivo qui. Io do il benvenuto a Teodoro Georgiadis, fisico dell'atmosfera Libimet CNR di Bologna. Salve Georgiadis, buon pomeriggio.
Piana, lei è radioascoltatore.
Grazie a Marina Baldi, climatologa dell'Istituto di Biometeorologia del CNR, collega appunto di Georgiadis. Salve Baldi.
Salve a lei.
E grazie anche a Graziano Del Rio, vicepresidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Salve Graziano Del Rio.
Buongiorno, grazie.
Io parlo di caldo perché le previsioni sono praticamente allarmanti, 40 gradi, allarme anche in pianura padana, 35-37 in questo periodo, soprattutto al centro-sud. Mi conferma questo Marina Baldi, sono scattati tutti gli allarmi come capita ogni anno, no?
Sono scattati tutti gli allarmi, però non siamo ancora nella fase più acuta dell'allerta, diciamo. Ci stiamo avvicinando in questi giorni e comunque consideriamo che è cominciato ieri e che probabilmente già nel fine settimana avremo un abbassamento di nuovo delle temperature e poi un rialzo in settimana prossima.
Dobbiamo dire che le previsioni sono tutte così fino a quando, Baldi? Perché gli esperti stanno praticamente ogni giorno dando degli allarmi in più, no? Prima si era detto fino a mercoledì, giovedì, poi il picco è diventato mercoledì, giovedì, ma la situazione qual è?
Allora, la situazione è questa, che abbiamo un'alta pressione, quindi un apporto di aria dal Nord Africa, almeno fino a giovedì-venerdì, e quindi aria calda su tutto quanto il meridione d'Italia e in parte anche sul settentrione d'Italia. Le Alpi, la zona alpina e italiana, è in parte sotto l'influenza invece di una bassa pressione che è centrata sulle isole britanniche. E questo per quanto riguarda i giorni fino a venerdì, poi sabato e domenica dovrebbe esserci un'attenuazione delle temperature, quindi un raffrescamento e poi di nuovo un'altra ondata di calore.
Un'ondata di calore che si percepisce soprattutto di più nelle grandi città,
mi
conferma questo?
Si percepisce senz'altro nelle grandi città e qui penso che Teo ci possa dare, Georgiadis, ci possa dare una mano a capire anche il perché.
Oh, e questo è interessante, Georgiadis, no? Perché lei non è di quelli che praticamente dicono che è tutta colpa dell'uomo, lei ha una teoria un po' diversa.
Sì, è vero, sono tra quelli che vengono considerati degli scettici. E comunque sia chiaro, le cose che ha appena detto la nostra esperta, la dottoressa Baldi, in quelle ci possiamo credere, nel senso che quelle previsioni lì appunto la dottoressa sa fare molto bene.
Assolutamente sì, però lei dice non è solo colpa dell'uomo, anzi non è proprio colpa dell'uomo, perché la Terra ha una dinamica un po' particolare e si difende da sola, no? Mentre invece vediamo sui quotidiani questa affermazione: aumenta la temperatura, la colpa è dell'inquinamento, quindi dell'uomo, e tutti quanti sostengono questo ovviamente a cascata, perché una volta che io prendo come riferimento i giornali, gli esperti, i pseudoesperti, poi alla fine mi convinco che la cosa sia in questo modo realmente. Ma la situazione davvero qual è secondo lei, Georgiadis?
Secondo me ci sono 3 colpe, 2 che si possono attribuire all'uomo e una che non si può attribuire all'uomo, che sono le cosiddette colpe astronomiche naturali. Uno, perché comunque la Terra è soggetta a dei cambiamenti climatici di tipo naturale, lo vediamo nel passato. Le 2 colpe attribuibili all'uomo sono: una legata al cambiamento della composizione chimica dell'atmosfera, il famoso riscaldamento dovuto alla CO2. L'altro, ad esempio, come diceva la collega Baldi, nelle città, noi, questa è sempre una colpa dell'uomo, ma noi alteriamo quelle che sono le coperture del suolo con dei materiali, e questi materiali, anche quelli, finiscono per influenzare fortemente al riscaldamento, nel senso che appunto sono questi materiali che alterano il bilancio e quindi ci fanno avere molti gradi di temperatura in più.
Secondo lei la tesi che è stata praticamente propugnata fino adesso è totalmente da ridiscutere oppure no? Perché ci dicono soprattutto questo, no? Che la colpa è nostra, che dobbiamo diminuire l'inquinamento atmosferico, però poi alla fine sappiamo benissimo che la Terra ha non so quanti miliardi di anni e naturalmente si regola da sola. L'uomo è solamente una causa, no? Di tutto quello che sta accadendo, io credo, come diceva lei, Georgiadis.
Guardi, completamente ridiscuto. Io sono per una, non voglio fare il furbo con i radioascoltatori, sono per una terza via. Non siamo in grado oggi, con la nostra conoscenza scientifica, di poter escludere alcunché. Ci sono probabilmente alcuni elementi che fanno il fatto stesso che comunque la CO2 sia un gas serra, questo ci fa capire che è importante tenerla sotto osservazione. Però ci sono delle cose che diciamo risultano strane in una teoria dedicata esclusivamente alla CO2 come fattore riscaldante, la famosa pistola fumante, no, del clima, e sono ad esempio che le temperature negli ultimi 10 anni non stanno crescendo, che si vede che nel passato ci sono stati dei periodi come quello dell'optimum medievale che erano sicuramente più elevati.
Beh, Georgiadis, se non stanno crescendo, come glielo spieghiamo però ai radioascoltatori quando sentono queste temperature che superano i 40 gradi in alcuni casi? È difficile poi raccontarla così.
Perché è vero, però se io non so, io ricordo, non ho tantissimi anni, però insomma incomincio qualcuno ad averne, insomma l'estate è un po' caldo, l'ha sempre fatto, ma voglio dire, rispetto a quell'andamento che doveva diventare esponenziale, diciamo intorno al 1998, quando c'è stato il massimo di aumento di temperatura, si è detto bene, abbiamo superato questo punto di non ritorno, ormai l'ecosistema è al disastro, eccetera. In realtà da dopo il 98 queste temperature sono calate rispetto al 98, ma stanno andandosene via in maniera abbastanza piatta e anzi segnalando qualche leggero decremento. Quindi probabilmente era il 98 anomalo.
Secondo lei l'IPCC, che praticamente è stato discusso a maggioranza, no? Si ricorda questo bel documento fatto da tutti questi scienziati che si sono riuniti, è valido ancora oppure no? Perché come abbiamo detto anche in altre occasioni, questo documento è stato preso a maggioranza e la scienza non ragiona a maggioranza, no, Georgiadis?
Guardi, allora, prima di tutto, onestamente, un giorno finirò di leggerlo tutto, perché quando ci sono migliaia e migliaia di pagine, poi non è che uno può dire che tutto il documento l'ho letto tutto, diciamo che ne ho letto alcuni fatti per me fondamentali. Quello è un documento che viene poi trasformato in quel famoso sommario per chi fa politica, no? Per i policy maker. Ecco, di fatto è un documento politico quello. E tutte le volte che escono questi documenti dell'IPCC, il secondo rapporto, il terzo rapporto, il quarto rapporto, noi vediamo che a valle delle uscite di questi rapporti nascono tutta una serie di discussioni scientifiche che, se si vanno a valutare, ci fanno un po' dubitare di tutte queste certezze così certe.
Graziano Del Rio, lei è vicepresidente dell'ANCI. Prima di tutto, che idea si è fatto di questo innalzamento del clima? Poi parleremo anche della situazione dei comuni, perché ieri in un articolo del Corriere è stata citata praticamente una negligenza da parte dei comuni. Poi la vediamo, ma intanto che idea si è fatto?
Beh, sono fatto l'idea appunto che l'uomo sta trasformando in maniera significativa col suo intervento l'ambiente, e questo può essere uno degli elementi appunto che ha determinato e sta determinando questo innalzamento, che peraltro provoca gravi conseguenze anche rispetto a popolazioni come quelle subsahariane e così via. Quindi dobbiamo provare a modificare i nostri comportamenti, poi la scienza non è mai sempre esatta, quindi ci dà qualche indicazione, ma almeno per quello che dipende da noi credo che sia importante metterlo in campo.
Arriviamo a ieri, perché il Corriere, proprio commentando questi dati così allarmanti sull'aumento delle temperature, ha detto i comuni non hanno un piano per l'emergenza, cosa che aveva chiesto l'ex ministro Sirchia nel 2003, in cui praticamente si doveva stabilire in questi piani cosa si doveva fare oppure no. Lei è d'accordo con il Corriere? Un comune su due non ha piani di emergenza? Perché io mi preoccupo. Solo Milano, mi pare di capire, delle grandi città ne è una abbastanza poderoso. Diciamo, lei questa critica come la giudica?
No, diciamo che la critica è una constatazione, non è una critica. Poi bisogna capire il perché non succede questo. Cioè, noi avevamo firmato nel 2007 con il Ministero una serie di azioni da fare insieme con i medici di medicina generale, con i comuni, con il Ministero, quindi le unità sanitarie locali, eccetera, per l'ondata di calore del 2007. Era una cosa da continuare a perseguire, che richiedeva anche pochissime risorse, richiedeva il coordinamento delle associazioni di volontariato, oltre che degli attori che ho citato prima. Quello fu un episodio virtuoso che poi non è stato, come dire, rafforzato e perseguito nel 2008 e nel 2009, e quindi è chiaro che lasciare ai comuni l'iniziativa semplicemente di sensibilizzazione su una prestazione non obbligatoria fa sempre correre il rischio poi di avere interventi a macchia di leopardo.
Quali sono le città più virtuose secondo lei del Rio?
Beh, certamente quelle che ha citato
Milano,
il Corriere, ma diciamo che al nord in generale, laddove il sistema sanitario è molto ben organizzato, come in Lombardia, il Veneto, Toscana, Emilia Romagna, insomma Piemonte, ma nel nord di solito vi è un'organizzazione molto più capillare, perché poi qui si tratta di fare informazione, quindi molta prevenzione ovviamente, perché molti dei problemi possono essere evitati con adeguata attenzione, per esempio se gli anziani non escono al mattino presto, non escono durante la giornata ma escono al mattino presto dopo il tramonto, insomma, ecco, quindi alcune questioni, alcuni piccoli consigli servono a evitare i colpi di calore e i drammi.
E questo va bene, però i comuni devono essere allertati.
I comuni devono noi avevamo fatto questa proposta che poi era stata accolta appunto dal Ministero, cioè dell'anagrafe appunto della fragilità.
Il Corriere dice questo, ce ne sono praticamente pochissime, 8.000 comuni italiani, e dal sud è una vera eccezione, dice il Corriere. Questo vuol dire che la situazione non deve funzionare così del Rio, no? Perché alla fine poi...
No, non deve funzionare così, anche perché io dico che si può fare molto di più anche spendendo poco, quindi basta creare dei protocolli di intesa tra l'unità sanitaria locale, il comune, le associazioni di volontariato, i punti di informazione tipo le farmacie per stampare alcuni opuscoli, fare un po' di informazione sulle televisioni e, ripeto, l'80% si può prevenire per l'80% dei casi attraverso un'informazione
però
adeguata.
Dal 2003 ad oggi come mai non è stata fatta questa anagrafe, non è stato messo in piedi questo piano per l'emergenza del Rio?
No,
perché secondo me bisogna andare proprio al cuore del problema.
Ecco, alcuni comuni lo hanno fatto, però tenga presente che noi stiamo parlando non di obblighi di legge, mi spiego, perché un conto è una prestazione sanitaria che a quel punto è obbligatoria.
Ma è il buon senso, no, del Rio?
Esatto, ecco. È il buon senso della cura dei cittadini. Purtroppo su questo, ma su anche molti altri servizi sociali, e non essendo obbligatori, i comuni fanno un po' anche come possono, perché poi le risorse non vengono messe, quindi c'è anche un tema di risorse da questo punto di vista. Ma in questo caso io direi che più che lamentarsi delle risorse, si tratta appunto di mettere in piedi un'organizzazione che può essere più o meno efficiente, ma certamente è un'organizzazione che comunque non richiede grandissimo dispendio di denaro, quindi piano piano credo che i comuni capiscano e capiranno sempre di più, visto che questo problema si sta aggravando nel corso degli anni, che è necessario che, come l'altra metà dei comuni, anche quelli che non l'hanno ancora fatto, si adeguino progressivamente.
Marina Baldi, che estate ci attende, a parte questo fine giugno che è, come dire, allertato come il più caldo forse di tutta l'estate? Secondo lei sarà così? Sarà un'estate di fuoco come quella del 2003, oppure è solamente un'ondata di calore come tante altre?
Ma da quello che sembra ci saranno alcune ondate di calore, ma non, sicuramente non così intense come nel 2003, così continua come tutto il 2003. E comunque fare delle previsioni a lungo termine,
è
quindi che vanno
sempre
oltre i 10
certo
giorni, diciamo che sono
azzardate, no,
molto azzardate. Si va molto sulla statistica e sulle probabilità, quindi la probabilità che siano vere poi è molto bassa, quindi è inutile allertarsi adesso per
scoprire poi che magari è più fresca del previsto,
che erano sbagliate.
Georgiadis,
ci sono dei margini
certo,
di errore che sono
certo
ancora abbastanza consistenti.
Georgiadis, quindi, per quale motivo noi troviamo ondate di calore e poi piogge improvvise torrenziali, direi, questa alternanza tra caldo e un clima tropicale, direi, a questo punto?
Lei mi vuole fare proprio il cattivo oggi.
Faccia il cattivo, Georgiadis.
Ci sono alcuni studi che indicano chiaramente una modifica di quelli che si chiamano i pattern precipitativi, cioè come poi la pioggia si distribuisce. Ci sono studi importanti, sono stati fatti anche dal CNR, sono studi legati a un particolare modo statistico di vedere questi dati, si chiamano per serie omogenizzate, c'è una tecnica particolare, che è una tecnica statistica, che in qualche modo cerca di trattare questi dati come se fossero omogenei, perché la precipitazione ha il difetto di non essere omogenea sul territorio, lei sposta il misuratore di pochi metri e le cambia la statistica. Ci sono studi che vengono condotti da satellite, sempre fatti al CNR, da altri gruppi, ma la scienza è fatta così, che guardando al dato da satellite queste variazioni sul lungo periodo non le vede. Quindi fondamentalmente anche il tipo di misura effettuata, il trattamento statistico, in qualche modo possono dare dei risultati diversi, che non sono realmente diversi e che non abbiamo ancora questo, come dico sempre, quadro complessivo che ci permetta di interpretare in maniera corretta quello che stiamo misurando. Siamo un po' messi così, siamo ancora agli inizi, secondo me, di questi studi climatici moderni.
E tutti questi esperti che spuntano fuori, Georgiadis, che ci dicono che sarà un'estate caldissima, che la colpa è dell'uomo, non ci si capisce più niente, devo dire la verità. A questo punto.
Certamente. Noi abbiamo due aspetti, abbiamo l'aspetto scientifico, che è appunto caratterizzato da questa conoscenza un po' a macchia di leopardo, dove qualcuno vede delle cose, qualcuno ne vede altre, chi le vede in completa buona fede, chi ne vede un po' meno in buona fede, forse perché meno esperto di quello che dice di essere. Poi ci sono i comuni, come si diceva prima, ad esempio, cioè il problema è quello di riuscire a mitigare questi effetti. Allora, i piani sanitari sono sicuramente importanti, ma la domanda che io farei ai comuni è: dal momento che voi avete quella parolina chiave che si chiama oneri di urbanizzazione, il che significa tu cementifichi e io prendo dei soldi per permetterti di cementificare, una delle cose più semplici del mondo per portare alla mitigazione di qualche grado all'interno delle città, che qualche grado vuol dire che da 40 casomai si passa a 35, è quella ad esempio di usare il verde urbano in un certo modo, che è un fattore
mitigante. Ecco, Georgiadis, la fermo perché abbiamo Graziano Del Rio che può rispondere, no?
Certamente.
Del Rio,
no,
prego.
Gli oneri di urbanizzazione, così come gli oneri per i parcheggi eccetera, possono venire utilizzati dai comuni appunto in quell'ottica di mitigazione, creazione di aree boscate, di corridoi, di cunei verdi, e certamente qui stiamo discutendo assolutamente di azioni che servono a migliorare la vivibilità della città e a cui i sindaci responsabili devono provare a farlo. Come lei sa probabilmente, professore, qui gli oneri di urbanizzazione sono appunto destinati non al finanziamento della spesa corrente, ma poi bensì a queste misure infrastrutturali. Poi però purtroppo, come lei anche altrettanto sa, i trasferimenti che vengono fatti ai comuni non consentono spesso di poter far quadrare i bilanci, quindi ci si arrangia anche come si può. Io volevo sottolineare però che rispetto all'articolo del Corriere che dice la metà dei comuni non ha un piano per il calore, va ricordato insomma che questo non stiamo parlando di un allarme nazionale, no? Ma che è un'attività di vigilanza che va articolata città per città. Vi sono città in cui questi piani sono assolutamente,
certo, virtuosi o meno, Del Rio, però
sono molto meno.
Vedere un dato così spaventa, no, Del Rio,
no,
mi permetta,
certo,
ecco.
Ma è chiaro che in alcuni comuni,
ma anche perché se ne parla tutti gli anni,
i comuni della fascia montana o collinare non hanno bisogno di un piano.
Queste trasmissioni le facciamo periodicamente, sono dei cliché che naturalmente vanno fatti, però ogni volta diciamo sempre le stesse cose, Del Rio, però poi vedere che i comuni non si adeguano nonostante tutta questa attenzione mi pare un po' azzardato, no, Del Rio, ecco, questo voglio dire.
Sì, no, questo è giusto, però le principali città metropolitane, no, da Bari a Verona, Venezia, Trieste, insomma, ecco, hanno Cagliari, hanno un sistema operativo di questo tipo. Adesso ho citato solo le principali, sennò staremo qui. Per cui bisogna stare attenti quando si dice su 8.000, 4.000 non ce l'hanno, tenete presente che su 8.000 i comuni, la gran parte di questi 8.000 sono comuni sotto i 5.000 abitanti, quindi sono piccoli comuni, magari delle zone collinari e montane, dove questo problema non è. Ecco, volevo solo per informazione,
certo,
rispetto a un allarme che non vorrei venisse enfatizzato. Poi è vero quello che abbiamo detto, e cioè,
benissimo,
che nella cura dei cittadini passa anche attraverso questa organizzazione.
Vero, vero. Va bene. Grazie a tutti, a Teodoro Georgiadis,
grazie.
Marina Baldi,
grazie,
e Graziano Del Rio per aver partecipato a questa trasmissione. Grazie molte. E vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335-1243-317.